Radio Palazzo Carli, Pappagalli. Pappagalli, microstorie nella storia. Pappagalli, i racconti del mondo scritti e letti per noi da Rodolfo Toè. Pappagalli.
Immaginate di essere un talent scout che lavora per una grande etichetta discografica inglese. Immaginate di essere chiamati a lavorare il 1 gennaio. Avete dormito poco e molto probabilmente anche male. Immaginate di avere già ascoltato nei mesi o negli anni precedenti decine, forse centinaia di gruppi tutti uguali. Sono tutti complessi chitarra, basso e batteria. Suonano tutti le stesse canzoni americane perché dopo gli anni 50, dopo Chuck Berry, dopo Elvis, la musica interessante ormai viene solo da lì. Avete un gran mal di testa. Probabilmente avete i postumi di una bella sbronza. Immaginate il sollievo che provate quando i ragazzi che avete davanti finiscono di suonare. Immaginate di fare quello che avete fatto in moltissime altre occasioni. Spegnete i monitor, tirate un sospiro di sollievo, accompagnate la band fuori dallo studio, stringete loro le mani e gli dite: vi faremo sapere. Dentro di voi magari pensate: anche sta giornata è finita. E niente, assolutamente niente, vi fa sospettare che davanti a voi sia passato qualcosa di speciale, di unico, di cui voi non vi siete accorti per nulla. Ecco, ora immaginate che quella band diventi non la più famosa della Gran Bretagna, non la più famosa degli anni 60, non la più famosa del mondo, ma la band più famosa di sempre. Avevate di fronte a voi i Beatles e voi passerete alla storia come la persona che non li ha ingaggiati. È la tarda mattinata del 1 gennaio del 1962. Il luogo è Londra e fa un freddo boia. Ci sono meno 7 gradi. È il capodanno più freddo da quasi un secolo. Siamo agli studi della Decca, una delle più importanti etichette discografiche britanniche. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e, in questo momento, Pete Best sono molto nervosi, consapevoli che hanno di fronte a sé la loro prima vera grande occasione. I quattro hanno passato il giorno precedente per strada, in un viaggio reso impossibile dalla neve, dal ghiaccio e dalla nebbia. Per compiere poco più di 300 km hanno impiegato la bellezza di 11 ore. Nel 62 i Beatles sono in circolazione già da qualche anno. Si sono fatti le ossa ad Amburgo, in Germania, e ora sono di rivista al Cavern, un club di Liverpool che proprio grazie a loro passerà alla storia. Suonano tantissimo. Nell'ultimo anno hanno avuto 349 concerti, praticamente uno al giorno, e sono diventati delle celebrità locali. Le cose per loro hanno cominciato a girare soprattutto da quando hanno conosciuto un certo Brian Epstein, che si è offerto di fare loro da manager. Brian è a capo di un'importante ditta che si occupa di distribuire dischi nella zona di Liverpool. Tenetelo presente questo dettaglio su Epstein, perché renderà la storia ancora più incredibile. I Beatles bussano alle porte della Decca su invito di un certo Mike Smith. Smith ha 26 anni ed è un pezzo grosso della divisione artisti e repertorio della Decca, quella che si occupa di ingaggiare nuovi musicisti. Smith non sa leggere la musica, ma la cosa non ha importanza. Racconta che era comunque considerato un dio e che tutti davano per scontato che sapesse quello di cui parlava. Mike Smith ha visto i Beatles al Cavern e gli sono piaciuti. È stata, per sua stessa ammissione, la prima volta che ha visto esibirsi un gruppo rock. Il fatto che a 26 anni uno possa ritrovarsi a lavorare come talent scout per la più importante etichetta discografica britannica, avendo visto in tutta la sua vita soltanto una manciata di concerti, è una circostanza che dà una dimensione completamente nuova all'espressione «bei tempi andati». Mike Smith, cioè Dio, questa mattina è in ritardo. si presenta coi postumi della baldoria della vigilia e di un incidente d'auto, avuto prima di Natale. Il provino è un mezzo disastro. Tra tutti i possibili universi, noi viviamo in quello in cui il quartetto ce l'ha fatta e in cui anche una demo dei Beatles che accordano le chitarre farebbe già gridare al capolavoro. Però, secondo Mark Lewisham, il maggiore esperto vivente sul gruppo di Liverpool, oggettivamente, quella è una giornata da dimenticare. I Beatles sono nervosissimi e suonano col freno a mano tirato. Le musiche di questo episodio non sono ovviamente loro canzoni, perché temo che chiunque si occupi di proteggere il copyright dei Beatles abbia anche licenza di uccidere. Ma sono registrazioni, quelle della Decca, che si trovano comunque facilmente su internet. E se le ascoltate, converrete che suonano in modo un po' fiacco. Smith, il fortunato 26enne che in tutta la sua vita ha visto un paio di concerti e uno di questi era, guardate il caso, un'esibizione dei Beatles, avrebbe potuto prendere la decisione da solo. E in quel caso, chissà come sarebbe andata. Però Smith preferisce temporeggiare qualche settimana per consultarsi col suo capo, che è il numero uno della sezione artisti e repertorio della Decca, Dick Rowe, che è il vero eroe di questa storia. Dick Rowe, al momento, è in viaggio negli Stati Uniti. Siccome è da lì che provengono tutti i gusti e le mode del momento, Dick è in America per cercare di capire cosa farà tendenza nel futuro prossimo. Alla fine di quel lunghissimo 1 gennaio 1962, Smith congeda i futuri Fantastici 4 con la più tipica delle frasi di commiato: vi faremo sapere. Passano due mesi e alla fine la Decca si rifà viva con Epstein, invitandolo a Londra per comunicargli la decisione. L'incontro viene organizzato al ristorante. Epstein è ospite di Dick Rowe e del manager delle vendite della Decca. Trattamento di riguardo perché, come già detto, Epstein non è solo un manager, è anche un importante partner commerciale. Se vi devono dare delle brutte notizie, di solito si capisce fin da subito che aria tira. Ciò nonostante, nella sua autobiografia, Epstein dice che soltanto al momento del caffè i manager della Decca giunsero al dunque. È Dick Rowe a fare il lavoro sporco. Senza giri di parole, signor Epstein, ma non ci piace come suonano i vostri ragazzi, dice. Poi, siccome ogni pessima decisione della storia ha la sfortunata tendenza ad accompagnarsi a un corollario di ultime parole famose, Dick Rowe aggiunge, con fare saputo, i gruppi che suonano con la chitarra ormai sono passati di moda. Siamo nel 62 e il rock and roll a spanne godrà di altri 4 decenni di buona salute. Dick Rowe però, per sua sfortuna, non può saperlo. Anzi, dal suo soggiorno negli Stati Uniti è tornato con la convinzione che a dominare le classifiche siano ormai le grandi voci soliste e che i complessi rock ormai siano roba del passato. La gente vuole artisti come Sinatra. Epstein è incredulo. Ma voi siete matti, dice. I miei ragazzi diventeranno più grandi di Elvis. Epstein insiste a tal punto che riesce a strappare una concessione minima. La Decca non è interessata, ma Rowe propone di presentare a Epstein un giovane produttore, che si chiama Tony Meehan. Meehan è giovane, giovane nel senso che ha 18 anni e se la tira da matti. Meehan potrebbe produrre privatamente un disco dei Beatles per 100 sterline, all'epoca una somma più che ragguardevole, e poi la Decca lo distribuirebbe. Insomma, i Beatles devono pagarsi il disco. La parte davvero meravigliosa di questa storia è che a questo punto, credeteci o no, Epstein acconsente. Meehan però, quando i due si incontrano, è davvero troppo superbo per i suoi gusti. Si fa desiderare. Ho molto lavoro, si mette d'accordo con la mia segretaria, eccetera, eccetera. Insomma, lo tratta un po' a pesci in faccia. Epstein rientra a Liverpool scottato dal trattamento e nel più classico stile di chi sta rosicando scrive una lettera dove ringrazia la Decca, ma sottolinea anche che ai Beatles l'accordo non interessa più, grazie mille, perché hanno già trovato un'altra etichetta alla faccia vostra. Ovviamente è tutto falso. Dick Rowe e la Decca fanno spallucce. Dopo il loro no a Epstein, decidono di ingaggiare un altro gruppo che si era presentato per un provino lo stesso giorno dei Beatles. Si chiamano The Tremolos. Come potete facilmente immaginare, oggi sono noti, più che altro, proprio per essere il gruppo che la Decca scritturò invece dei Beatles. Alla Decca le cose continuarono come sempre e per un po' i suoi manager non avrebbero avuto ragione di soffermarsi troppo sul ricordo di quella freddissima giornata di gennaio. La storia però li aspetta beffarda dietro l'angolo.
Ladies and gentlemen, honored by their country, decorated by their queen, and loved here in America, here are the Beatles!
How long do you think Beatlemania will last?
As long as you all keep coming.
The Beatles are great! Bobby Andrew says so! And the Beatles are great! The Beatles are great! They're great!
I love them. I don't care what anybody thinks. I love the Beatles for them, and I'll always love them. Even when I'm 105 and an old grandmother, I'll love them. And Paul McCartney, if you are listening, Adrian from Brooklyn loves you with all her heart. I love you, Paul, and please come to the window so I can just see you. I saw you smoking before, and I kissed the limousine you looked at him. But I love you, and I want you, Paul. Please look at it. And Ringo, you can look at it too, because I like you.
Passa un anno e i Beatles pubblicano il primo disco con la Parlophone. Il singolo Please Please Me raggiunge la vetta di praticamente tutte le classifiche britanniche, imitato poco dopo da From Me to You e soprattutto da She Loves You, che batte tutti i record di vendite precedenti. I Beatles poi partono per il primo tour americano, dove si godono, o subiscono, scene di isteria collettiva entrate nella storia. È probabilmente a questo punto, con i Beatles in televisione, alla radio, su tutti i giornali, alla corte della regina, che Dick Rowe si deve essere reso conto che avere detto no ai Beatles non deve essere stata poi una grande idea. In effetti, anche se il provino era andato male, resta difficile capire la scelta della Decca. La casa discografica aveva speso nei pranzi con Epstein più di quello che sarebbe costato ingaggiare i Beatles, soprattutto dal momento che la Decca faceva tutto in casa, registrando e stampando i dischi in proprio. Se il timore era che i dischi non vendessero, beh, ricordatevi che Epstein era un importante distributore e che a Liverpool il gruppo era già piuttosto famoso, quindi davvero si trattava di un'operazione a rischio zero. Insomma, come disse Tony Meehan, lo spocchioso produttore 18enne troppo impegnato per occuparsi dei Beatles, si trattò di un orribile, orribile errore aziendale. A farne le spese fu principalmente Dick Rowe, che passò alla storia come l'uomo che rifiutò i Beatles. Rowe negò sempre la versione dei fatti come ve l'ho raccontata in questa puntata, racconto che ho scritto basandomi sulla biografia di Epstein e le ricerche di Mark Lewisham. Soprattutto, come immaginate, Dick Rowe negò risolutamente di avere mai pronunciato il proprio sciagurato De Profundis sulla chitarra elettrica. Non deve essere facile passare alla storia per un errore talmente colossale che finisce per mettere in ombra il resto della vostra vita. Io un po' per consolarmi, magari a volte penso ai rifiuti della dozzina di case editrici che scartarono Harry Potter, per esempio, e ne traggo un certo senso di rivincita. Buon per la Rowling, penso, gliel'ha fatta vedere. Però non considero mai chi stava dall'altra parte della barricata, quei poveri, grigi funzionari che devono sentirsi un po' come se avessero vinto la lotteria solo per scoprire di aver perso il biglietto. Dick Rowe non cadde in disgrazia, anzi, continuò a lavorare per la Decca, ma quell'errore gli restò ovviamente appiccicato addosso. In internet trovate facilmente un documentario parodia degli anni 70 sui Rattles, una band fittizia chiaramente ispirata ai Beatles, che si chiama All You Need Is Cash, tutto ciò che ti serve è la grana. Nel film, Dick Rowe viene interpretato da Dan Aykroyd. È un tizio evidentemente distrutto dal proprio errore. Fuma una sigaretta dopo l'altra, ha i nervi a pezzi. E l'intervistatore, dopo avergli chiesto dei milioni di royalties perse, gli domanda: come ci si sente a essere un perfetto coglione?
Mr. Thai, you've been known for many, many years as the man who turned down the Ruttles.
Yeah, that's right.
You said that guitar groups were on their way out and would never make any money at all in the 60s.
Yes, I did.
You turned your back on all those millions of sales, all those hundreds of gold records.
Yeah, that's right.
What's it like to be such an asshole?
What?
A modo suo, la storia ha un lieto fine. Qualche tempo dopo il fallito provino, Rowe si imbatté in George Harrison, il chitarrista dei Beatles, che da tempo aveva il pallino per questo gruppo molto promettente. Harrison consigliò vivamente a Rowe di scritturarli, e lui, anche se non ne era troppo convinto, forse memore della sua svista, lo fece. Quel gruppo erano i Rolling Stones. Questa era la 13ª puntata di Pappagalli, un podcast che vi ricorda che prendere scelte sbagliate è normale. Però occhio alle ultime parole famose, perché sono quelle che poi vi fregano. Fate i bravi, vi vogliamo bene.